Mundo Basilicata. Scaffale. L'Italia di ieri e di oggi. Di Pierluigi Argoneto. Giovanni Fasanella e Antonella Grippo raccontano la storia del Risorgimento, un appassionato lavoro a quattro mani che mette in luce i tratti di Cavour, il grande vecchio, e di Garibaldi, l'eroe della propaganda anglomassonica. Nel mare magnum delle pubblicazioni dedicate al 150° anniversario dell'Unità d'Italia, vi è un interessante libro di Giovanni Fasanella e Antonella Grippo. 1861, la storia del Risorgimento che non c'è sui libri di storia. Lo scritto si staglia decisamente lì dove dovrebbe posizionarsi un libro che vuole raccontare la verità sui fatti narrati. Lontano dalla mitologia storiografica unitaria, da un lato, e allo stesso tempo privo di quel revanchismo neoborbonico che ancora oggi sembra trovare terreno fertile. La prima parte del testo offre una panoramica molto chiara di come il percorso che ha portato all'unità non fosse solo dettato dalla volontà espansionistica piemontese, ma da almeno tre forze di natura diversa. Da un lato le mire massoniche sullo Stato Pontificio, dall'altro il contesto internazionale avverso al Regno delle Due Sicilie e, da ultima, la spregiudicatezza geopolitica del Conte di Cavour. Nella sovrapposizione di queste volontà, i due autori riescono a portare alla luce un sottobosco fatto di intrighi, malavita e malaffare, trasformismo e corruzione. Tutte quelle malattie endemiche con cui siamo costretti ancora oggi a fare i conti e che trovano le loro cause più profonde proprio nel Risorgimento. I capitoli del libro gettano una nuova luce sui protagonisti di quella vicenda, molto lontana dalle agiografie a cui siamo abituati a partire dallo spregiudicato Cavour. Massone, amico di banchieri e speculatori, da sempre interessato ad annettere il Sud Italia per creare un nuovo Stato unitario al centro dei traffici commerciali mediterranei. Palesemente intenzionato a guadagnarsi in ogni modo il sostegno di Francia e Inghilterra, non esitò a scatenare una vera e propria guerra contro la Chiesa cattolica, tradottasi in un palese e appassionato sostegno a evangelici, valdesi e qualsivoglia Chiesa riformata. Non mancano poi delle inquietanti pagine su Re Vittorio Emanuele II, il famoso re galantuomo che, secondo quanto riportato nel testo, che cita testimonianze e documenti ufficiali, non si poneva grossi problemi di galateo nei suoi rapporti con gli altri e con le donne in particolare. Fasanella e Grippo, però, smitizzano in modo molto brusco soprattutto una persona, Giuseppe Garibaldi, passato in breve da pirata e avventuriero al ruolo di padre della patria, eroe dei due mondi, grazie ai finanziamenti della massoneria, della quale fu gran maestro, e all'appoggio degli inglesi, intenzionati a garantirsi il pieno controllo dei mercati sudamericani. Gli autori sostengono, mediante una minuziosa opera di ricerca documentale, che la fama di eroe pronto a battersi per la causa della libertà e della giustizia, quale finora ci è arrivata, fu solo posticcia, oltre che artefatta e messa in atto da Mazzini e dalla stampa anglosassone. Gli inglesi, insomma, speravano che un nuovo e forte Stato italiano potesse riequilibrare i rapporti di forza nel Mediterraneo, a danno della Francia napoleonica. Per questo motivo appoggiarono con la loro intelligence Garibaldi, che tornava utile anche perché fortemente anticlericale, e l'operazione tutta a partire dallo sbarco dei Mille. Allo stesso tempo, però, Fasanella e Grippo non risparmiano critiche alla classe dirigente borbonica, facendo emergere chiaramente tutte le sue debolezze, l'estrema facilità di corruzione dei propri militari e funzionari, la scarsa lungimiranza del sovrano regnante e, non da ultimo, il coinvolgimento massiccio della malavita nella gestione e amministrazione della cosa pubblica. A sostegno di queste tesi, nella seconda parte del libro viene evidenziato l'utilizzo di agenti segreti per scopi non istituzionali. Il misterioso agente di Cavour, A.J. Il servirsi della criminalità, la banda della cocca, e il tentativo di sfruttare per ragioni di Stato l'opera di terroristi e rivoluzionari, la setta degli accoltellatori di Ravenna. Anche se riportato nelle ultime pagine, gioca poi una parte preponderante lo spazio dedicato alla sanguinosa repressione contro i briganti, tutti coloro cioè che nel sud cominciarono a opporsi all'esercito occupante e ai grandi possidenti latifondisti sostenitori dei piemontesi, venuti in possesso delle terre demaniali sulle quali, sotto i Borbone, si potevano almeno esercitare gli usi civici ora proibiti. Le punizioni furono compiute da un esercito regolare e riguardarono anche sindaci, preti, civili e donne inermi, con fucilazioni, incendi e stupri sommari. È un libro schietto e crudo, che poco interpreta e molto spiega. Una lettura piacevole, che lascia però irrisolta, sebbene non fosse questa la finalità del testo, una questione fondamentale, che è in capo non solo a questi fatti, ma un po' a tutte le scienze sociali e storiche, in particolare quella sull'obiettività dei fatti. In questa opera, ad esempio, il ministro dell'interno del regno borbonico, tale Liborio Romano, viene presentato utilizzando dei documenti storici a sostegno di tale chiave di lettura, come un voltagabbana, un uomo cinico e privo di senso pubblico. Addirittura, per preparare l'arrivo di Garibaldi a Napoli, egli ebbe la malsana idea di far divenire forze dell'ordine proprio i camorristi presenti sul territorio, dando origine ad un triste e ancora attuale fenomeno sociale. In altri testi, però, pubblicati ovviamente da autori diversi, sebbene con lo stesso intento di divulgazione e avendo a sostegno altre fonti documentali, questo stesso personaggio viene invece presentato quale martire e padre incompreso della patria. A prescindere dalla bontà del testo in questione, dunque, rimane il senso di smarrimento del lettore alla ricerca di un quadro concorde su una vicenda avvenuta ormai ben 150 anni fa. Sembra infatti che, nemmeno a partire da documenti storici ormai pubblici, si riesca ad avere una visione condivisa e unitaria su quegli avvenimenti e sugli attori ad essi collegati, siano essi maggiori o minori, illustri o meno. Questo testo ha dunque un ulteriore merito, che è quello di osservare tali fatti da una prospettiva quasi inedita, sfruttando fonti documentali sinora poco utilizzate e che permettono di mettere in luce numerosi fatti e testimonianze finora sottaciute dalla storiografia ufficiale. Riuscire a mantenere costantemente alto il livello e il ritmo della narrazione è impresa ardua per un libro così lungo e complesso. Per questo risulta quasi fisiologico che, sul finire del testo, il tono di scrittura perda un po' di freschezza a tutto vantaggio di un linguaggio evocativo ben più consono alla narrazione di alcuni fatti minori, che vedono quale protagonista gente comune, descritti con abilità narrativa, tale da riuscire a mantenere fino alla fine l'equilibrio, già ben definito nelle prime pagine, tra il voler essere romanzo storico e allo stesso tempo saggio a tutti gli effetti.